Ciao cari amici, oggi volevo raccontarvi una storia che di solito non viene approfondita dal nostro mainstream occidentale. Qua in Occidente in pratica non si sa niente di questa realtà, come non si sa di molte realtà che vanno contrarie alla propaganda occidentale, propaganda anglosassone. Si tratta di un'unità militare che combatte dalla parte dei russi. Combatte attivamente contro il regime di Kiev e questa unità si chiama il battaglione del nome di Maxim Krivanos. Questa unità è particolare perché è al 100% composta da ex militari ucraini che si sono arresi ai militari russi nel corso dell'operazione militare speciale. Quello che a noi non viene raccontato in Occidente è che ci sono molti militari ucraini che si arrendono ai russi per la loro volontà. I russi non solo prendono i prigionieri durante i combattimenti, durante gli assalti delle posizioni ucraine, dove magari rimangono i militari ucraini feriti, oppure alcuni militari ucraini rimangono senza possibilità di combattere perché a loro finiscono le munizioni e quindi loro sono costretti di arrendersi ai russi. Questi prigionieri ci sono e io spesso condivido anche i video con la loro cattura, con le loro interviste dove loro raccontano delle loro condizioni, di come sono stati presi in prigionia, di che reparto facevano parte, in quante persone si trovavano in prima linea. Alcuni di loro sono anche durante, diciamo, queste interviste mostrano di essere ancora sotto l'effetto di sostanze stupefacenti perché, come sapete, spesso succede diversi reparti ucraini che rimangono in prima linea nelle situazioni difficili per compensare, diciamo, quel brutale stato di agitazione in cui loro si trovano, loro assumono le droghe. E, ad esempio, ieri ho condiviso un video di un militare ucraino che si trova proprio sotto effetto di stupefacenti, lo si vede dagli occhi, da come reagisce, da come parla, racconta di essere l'unico sopravvissuto di un'unità militare di 47 persone. Quindi immaginate, da una parte fortuna di quest'uomo, dall'altra parte un grave peso che porterà per il resto della vita da questa terribile esperienza. E, nonostante questa diciamo parte di prigionieri ucraini che vengono catturati proprio in battaglia, ci sono quelli che si arrendono per la loro volontà. Voi sapete che esiste una frequenza radio speciale che è stata fatta dai russi. I russi la pubblicizzano molto sui social, si chiama Volga. Questa frequenza radio permette ai militari ucraini di mettersi in contatto con i russi e se militari ucraini utilizzando questa frequenza radio si arrendono ai russi, vengono trattati non come presi in battaglia, ma come persone che diciamo hanno cambiato la loro visione, hanno compreso il loro errore e i russi li trattano in maniera diciamo non come nemici, ma quasi come i fratelli pentiti. E molti di questi militari che si arrendono non vogliono più tornare in Ucraina, non vogliono neanche stare nelle carceri, quindi loro passano un percorso all'interno delle strutture penitenziarie dove sicuramente con loro lavorano psicologi, specialisti, i servizi segreti cercano di capire da dove loro sono arrivati, poi li mettono in contatto con i loro familiari, osservano come loro parlano con i familiari, spesso aiutano ai familiari di fuggire dall'Ucraina e li trasferiscono in Russia, così queste persone sono sicure che in Ucraina non rimangono più i familiari che possono essere un elemento di ricatto nei loro confronti da parte del regime ucraino. E questi militari prestano servizio all'interno dell'esercito russo, cioè diventano militari russi, ufficialmente entrano come volontari nell'esercito russo e loro vengono indirizzati in diversi battaglioni, perché in realtà non c'è solo un'unica unità dove loro svolgono il servizio, li mandano in diverse unità, ma l'unità più famosa, che è composta al 100% di ex militari ucraini, si chiama l'unità di Maxim Krivonos. Di recente loro, ad esempio, io ho condiviso sul mio canale privato Telegram un video dove loro stanno combattendo contro l'esercito ucraino, quindi sparano a quelli che una volta erano i loro commilitoni, colleghi, e lo fanno perché si tratta delle persone che hanno compreso la gravità di ciò che sta accadendo in Ucraina, la gravità di decisioni prese dal governo ucraino, la sua lontananza dall'aspetto democratico. Loro capiscono benissimo che Zelensky è semplicemente un tiranno, loro sono spesso antifascisti, cioè sono persone che non fanno parte politicamente della destra, loro sono persone di sinistra, però per vari motivi anche nell'esercito ucraino ci sono persone di sinistra che non sono contenti del fatto che ad esempio nell'esercito ucraino sono stati integrati i battaglioni nazisti. Voi sapete che quando i battaglioni nazisti sono stati associati e integrati nell'esercito ucraino, ad esempio nel Donbass, diverse unità militari ucraine hanno dichiarato di passare dalla parte dei difensori del Donbass, con questo manifestando che dal punto di vista politico loro non approvano la legittimazione del nazismo che è stata fatta dal governo ucraino post Maidan. E queste sono realtà, queste sono la storia è realtà oggettiva, per cui non si tratta di propaganda di Putin, propaganda di Cremlino. Ci sono le unità militari ucraine che durante la situazione diciamo di scontri nel Donbass dall'inizio del 2014, tra 2014 e 2015, si sono arresi ai russi e hanno passato con i russi, sono diventati parte delle unità filorusse che difendono il Donbass a partire da quell'epoca ad oggi, proprio perché non hanno accettato il fatto che nell'esercito ucraino sono entrati battaglioni come Azov e altri battaglioni simili, che sono formati principalmente non da militari di carriera, ma da nazisti provenienti spesso da ex organizzazioni neonaziste sul territorio dell'Ucraina, dalle organizzazioni filonaziste che sono gli eredi delle organizzazioni naziste della Seconda Guerra Mondiale, come ad esempio una UNSO, UPA, come anche stesso Partito Nazionalsocialista ucraino, quello leader del quale Andrei Parubi è stato ricevuto a Montecitorio da Laura Boldrini, che ha dichiarato all'ANSA di essere in sintonia con lui. Questo fatto è avvenuto, se non sbaglio, nel 2017 o nel 2016. Comunque è un fatto molto grave, e questi partiti non sono neonazisti, sono nazisti perché hanno una diretta discendenza dalle organizzazioni naziste del Terzo Reich, dalle organizzazioni come la divisione SS Galizien e così via, oppure il famoso battaglione Nachtigall che è stato anche utilizzato in Ucraina, che è stato composto anche dai nazisti ucraini e così via. Quindi, cari amici, si tratta di scelta libera di alcuni militari ucraini che non si sono sentiti più rappresentati da quel tipo di governo, da quel tipo dell'esercito, e sono passati da parte dei russi. Il reparto di Maxim Krivonos è molto interessante perché si tratta di un reparto che ha una storia molto travagliata, perché è stato creato proprio durante l'operazione militare speciale, quindi la gran parte dei militari che compongono questo reparto non sono arrivati dalla guerra pre-2022, cioè non sono arrivati dall'esperienza della guerra del Donbass, sono arrivati dai reparti militari ucraini che sono stati spediti a combattere contro i russi durante l'intervento russo, durante l'inizio dell'operazione militare speciale. Questo ci fa capire che ci sono persone che durante l'ultima fase di guerra hanno visto molte cose marce all'interno del sistema ucraino e hanno voluto di allontanarsi da questa situazione. Ma io oggi volevo raccontarvi del nome di questo reparto, perché questo reparto si chiama Maxim Krivonos. Alcuni mi hanno scritto, cioè un mio caro lettore, se non sbaglio si chiama Massimo, che spesso anche commenta qua i miei video, ma è anche abbonato al mio canale privato Telegram, e lui mi ha scritto quando io recentemente ho condiviso un video in cui raccontavo che il reparto in nome di Maxim Krivonos sta combattendo contro i militari ucraini. Mi dice: Nicolai, ma perché il reparto Maxim Krivonos si chiama come uno dei generali attuali dell'esercito Krivonos? Cioè è una presa in giro o qualcosa del genere? Allora, io ho capito che per molti di voi probabilmente è difficile capire queste cose, perché della storia, della Malorossia, Malorossia è ciò che poi dopo, 100 anni fa, è diventata l'Ucraina. Voi sapete che l'Ucraina, il termine Ucraina non esisteva, prima dell'inizio del, 1917, perché, l'Ucraina era un termine non geopolitico, ma un termine geografico con cui l'impero russo definiva i propri confini. E quindi le Ucraine erano tante, le Ucraine erano nella direzione di paesi baltici, le Ucraine erano in Asia, in Caucaso, e c'era anche Ucraina, ovviamente, in Malorossia, dove l'impero russo confinava con l'Occidente, nella direzione sud-ovest dell'impero russo. E per questo, quando noi parliamo storicamente dell'Ucraina, è sbagliato parlare della storia dell'Ucraina. La storia dell'Ucraina inizia nel 1917, quando i comunisti hanno riconosciuto l'Ucraina come un'entità geopolitica, quando hanno dato all'Ucraina la sovranità statale, quando è stato riconosciuto il Parlamento ucraino, che era composto da nazionalisti, da gente avventuriera, però ai comunisti era conveniente all'epoca di fare questo gesto, perché i comunisti volevano dimostrare a tutto il mondo quanto loro sono rispettosi nella libertà dei popoli. Ovviamente due balle, perché poi dopo stessi comunisti le hanno massacrati per bene. Tutti questi popoli, non solo ucraino, il popolo più massacrato dei comunisti comunque rimangono i russi. Spesso molti di questo non parlano, dicono: ah, russi sono carnefici, hanno massacrato tutti i popoli durante la rivoluzione. Andate a vedere, cari amici, le statistiche post-rivoluzionarie. I milioni dei russi sono stati sterminati dai bolscevichi, milioni. Nessun altro popolo dell'ex Unione Sovietica ha perso così tanti cittadini durante periodo post-rivoluzionario, periodo della guerra civile e poi durante anche le purghe staliniane, come il popolo russo. È il popolo più martoriato dai bolscevichi di tutti gli altri. Quindi, se vogliamo parlare delle colpe, fate attenzione di dare le colpe al popolo russo per quelli che sono stati i crimini dei bolscevichi, perché innanzitutto i russi sono primi vittime dei bolscevichi. Questa giusto per avere la realtà, davanti alla realtà storica. E comunque bisogna dire anche a favore dei bolscevichi che i bolscevichi non ammazzavano nessuno per motivi, razziali. Chi oggi vi dice che i bolscevichi hanno sterminato poveri ucraini perché ucraini erano ucraini, sono un paio di balle. I bolscevichi erano classisti, erano per la classe, non per la nazionalità. Loro non dividevano il mondo sulle nazionalità. Per loro c'era la classe di proletariato e poi tutti gli altri che erano nemici. La classe dei borghesi, la classe dei nobili, la classe dei capitalisti, tutti erano nemici. E quindi bolscevichi sterminavano le altre classi, non nazioni. Loro entravano e vedevano: se tu sei un borghese, sei nemico. Se sei un borghese controrivoluzionario, sei un nemico da sterminare, e ti sterminavano senza guardare se sei ucraino, uzbeko, kazako, ceceno, russo, oppure bielorusso, oppure uno proveniente dalle Repubbliche Baltiche. Non le importava questo. Questa era una questione che non le riguardava, una questione nazionale. Tra l'altro, se volete scoprire cosa i comunisti pensavano della questione nazionale, leggete il libro di Stalin che si chiama proprio così, La questione nazionale. Lui spiega in maniera molto semplice, molto chiara, quella che è la posizione dei bolscevichi rispetto alla questione nazionale. Comunque, cari amici, perché questa unità si chiama Maxim Krivonos? Non perché adesso c'è un generale Krivonos e quindi questi lo vogliono prendere in giro. Si tratta di uno dei colonnelli dei cosacchi di Zaporozhye, una figura storica che si chiamava Maxim Krivonos. Lui esisteva durante l'epoca di Khmelnytsky, quindi parliamo di metà del 700, nel 1630 e qualcosa, nel 1620 lui è nato, nel 1648 lui già era a guidare i cosacchi. Si chiamava Maxim Krivonos. I cosacchi di Zaporozhye hanno diversi guerrieri valorosi, coraggiosi, hanno sconfitto tartari, polacchi, turchi, qualche volta anche i moscoviti, e questa è la storia. Però il colonnello Maxim Krivonos si distingue anche rispetto a tutti loro, nonostante la sua carriera militare sia terminata all'inizio della rivolta di Bogdan Khmelnytsky. Voi sapete che la rivolta di Bogdan Khmelnytsky era molto importante in Ucraina perché è stato un cosacco che si è opposto a quelle che sono, diciamo, pressioni dei polacchi. Il colonnello Maxim Krivonos, le sue famose attività si concentrano nei veramente pochi mesi del 1648. L'anno, diciamo, molto importante per i cosacchi di Zaporozhye, lui riuscì a conquistare diverse fortezze di prima classe e a vincere un paio di battaglie, sia come il comandante supremo all'interno dell'esercito di Bogdan Khmelnytsky, che come un comandante indipendente. Lo scrittore sovietico Ivan Lee, l'autore della trilogia epica Khmelnytsky, che io vi consiglio leggere a tutti per capire anche la storia di attuale Ucraina, ciò che una volta si chiamava la Malorossia, perché molti blaterano di questa situazione senza capire quali veramente basi storiche ha questo luogo. Per comprenderlo bisogna leggere grandi romanzi storici e ovviamente Khmelnytsky è uno di questi. Racconta il destino di molti eroi della rivolta dei cosacchi di Zaporozhye. Io da bambino ho letto la trilogia perché Khmelnytsky è un romanzo che fa parte di una trilogia e in pratica in primo romanzo si racconta la situazione prima dell'avvento di Khmelnytsky, seconda il perché Khmelnytsky è diventato Khmelnytsky e terzo ovviamente quando è arrivato lui e ha fatto fuori i polacchi. Da bambino, quindi, ho letto questo romanzo. Già nel primo libro si parlava di questo Maxim Krivonos, questo leggendario cosacco di Zaporozhye, che abilmente è stato ricostruito dall'autore. Nel primo libro lui racconta, diciamo, come giovane Krivonos ha fatto parte di guerra di 30 anni che è stata combattuta in Europa centrale. Lui faceva parte all'epoca di cosiddetti riparti che si chiamavano Volpi, Lisici li chiamavano in polacco, ed erano membri di una diciamo avanguardia di cavalleria che erano messi insieme da nobili lituani, malorossi, dell'attuale Ucraina dell'Ovest, e i polacchi li buttavano prima dei riparti della cavalleria ufficiale e loro facevano il lavoro di perlustrazione e anche di sabotaggio, diciamo così. Erano più violenti tra quell'esercito. All'epoca stavano insieme con i polacchi e Sigismundo III nel 1619 li ha inviati in Ungheria per combattere contro i protestanti. All'epoca il Maxim Krivonos era giovanissimo, quindi ha partecipato a questi combattimenti. E poi nel 1648 lui ormai era già vecchio, padre di diversi uomini che combattono insieme con lui oppure in altri eserciti, quindi si tratta di un colonnello molto stimato. Di lui effettivamente si sa che si firmava Maxim Alshansky, non si firmava Krivonos, perché lui proveniva da questo villaggio della moderna regione di Cercasse, perché una volta la gente si firmava non con il cognome che proveniva dalla discendenza paterna, ma si firmava con il nome del villaggio dal quale proveniva. Spesso accadeva così, e soprattutto quando si trattava di persone non nobili, perché solo i nobili potevano firmarsi, all'epoca si firmavano con i loro cognomi. Gli altri invece si firmavano con luoghi di provenienza. Quindi esistono diverse versioni sull'origine di questo personaggio, anche addirittura un pamphlet tedesco del XVII secolo ha condiviso una sua, diciamo, versione su questo personaggio, chiamandolo un personaggio proveniente dalla Scozia. Infatti i tedeschi lo ritenevano scozzese perché all'epoca Zaporozhye era un grande miscuglio di razze e etnie. Il 40% dell'esercito di Zaporozhye era di origine malorossa, ma poi c'erano anche componenti di bielorussi, velicorossi. Bielorussi sono quelli che oggi vivono in Bielorussia, velicorossi sono quelli che vivono nel regno moscovita. E il resto era costituito da moldavi, turchi, tartari, italiani addirittura, cari amici, c'erano italiani e anche tedeschi e persino europei occidentali, inglesi e francesi. Pertanto la presenza di uno scozzese, perdonatemi, in questo esercito, non è una cosa improbabile, e anche tedeschi in questo pamphlet del 1917 che parlano dell'origine anche di città di Ostrog e da città di Mogilev-Podolsky, i tedeschi raccontano che cognome di questo personaggio, originario di questo comandante scozzese, era Cameron. E in realtà significava naso storto, e per questo motivo lui al modo russo è stato chiamato Krivoj Nos, che vuol dire storto naso, e così questo soprannome è diventato il suo cognome, Krivonos. Arriva da lì, secondo tedeschi, dall'interpretazione del cognome scozzese Cameron. Khmelnytskyj si fidava così tanto di Krivonos da affidargli la guida di alcuni grandi distaccamenti del proprio esercito. Prima della famosa battaglia di Korsun, la sua avanguardia agì in modo indipendente per poi unirsi al resto dei cosacchi e sconfiggere l'esercito polacco. Maxim fu nominato ufficialmente colonnello, ma il suo reggimento doveva ancora essere assemblato perché non aveva un reggimento intero, perdonatemi. Secondo i polacchi, l'atamano rivoltò tutti i neri all'interno del suo esercito, così i nobili polacchi chiamavano i contadini malorossi all'epoca, e con le forze unite, diciamo raccogliendo nel suo reggimento tantissimi contadini, arrivò a combattere contro il nemico. Alla fine del luglio del 48 ebbe luogo la battaglia di Stara Konstantinov, dove i cosacchi hanno perso enormi perdite, dove tutti questi riparti formati dai contadini sono stati decimati dall'esercito professionale polacco, però hanno vinto la guerra perché i polacchi comunque subirono più perdite, la cavalleria è stata devastata polacca e ovviamente i soldati professionisti polacchi sono stati messi in difficoltà, hanno dovuto fuggire, scappare, e questa battaglia è stata la battaglia che ha portato la gloria al nome di Maxim Krivanov. In seguito è iniziato il leggendario scontro tra Krivanov e il principe di Malorossia, Yeryoma Vishnevsky. Questi due erano due comandanti noti per trattamento molto duro nei confronti dei civili quando loro occupavano dei paesi, loro veramente non risparmiavano nessuno. Yeryoma, tra l'altro, era quello che puniva attivamente sia i ribelli che simpatizzavano ai polacchi o schiavi dei polacchi, che anche la popolazione ebraica di Malorossia, cioè lui era quello che era un po' una matrice di quell'antisemitismo malorosso che poi abbiamo visto più tardi nella figura di Petlura, che era uno dei fondatori dell'Ucraina attuale. In effetti, fondazione dello Stato ucraino, era fortemente legato proprio al movimento antisemita. L'Ucraina è stata creata dagli antisemiti e Petlura era uno di questi. E Petlura si rifaceva molto alla figura di Yeryoma Vishnevsky, tanto che lo nominava spesso. Le grandi imprese di Atamano Vishnevsky e così via. Petlura amava questa persona perché ammazzava gli ebrei. Vishnevsky le ammazzava per due motivi: perché non volevano convertirsi in cristianesimo e perché non obbedivano alle autorità locali, cioè vivevano con i loro comunità, e questo Vishnevsky non piaceva. Comunque, in luogo in cui hanno svolto le battaglie non c'erano più persone vive, sia Vishnevsky che Krivanos non risparmiavano nessuno. Comunque, come comandante, Krivanos ha avuto un successo eccezionale quando ha preso Polonne, che si trova nella regione di Khmelnytskyi, uno dei castelli più difesi di tutto il territorio di Malorossia di allora. Poi si spinse oltre e ha catturato la città di Bar, difesa diciamo in modo non molto potente, quindi non ha avuto grande fatica a prendere, però dopo lui ha fatto una grande azione nella città di Leopoli. Lui a Leopoli ha preso il famoso Castello Alto, che nessuno è riuscito a mai prendere. Addirittura ci sono i testimoni dell'epoca che riportano che dalle mura di Castello Alto si poteva sparare ai polli sulla piazza del mercato, talmente facile era difendersi. Però comunque Krivanos, attraverso una strategia molto intelligente, ha riuscito a conquistare il castello, e alla fine Krivanos purtroppo si è ammalato di peste ed è morto, e su questo si è fermata, diciamo, la sua gloriosa campagna antipolacca sul territorio della Malorossia dell'epoca e di Ucraina attuale. Proprio per questo motivo il reparto militare che combatte oggi dalla parte dei russi, reparto composto da militari ucraini, ha voluto usare il nome di questo cosacco di Zaporozhye. Questo cosacco di Zaporozhye era originario, diciamo, di un altro paese, probabilmente uno scazzese, però amava i cosacchi, amava ciò che faceva e lottava contro i polacchi. Si è unito a Khmelnytskyi, ha capito che il potere dei polacchi contro l'impero russo non riuscirà a reggere. Ha capito che i polacchi non sono interessati di portare e di migliorare la vita dei contadini malorossi, ma vogliono semplicemente utilizzare la Malorossia come un luogo di risorse e di schiavi. E per questo motivo, anche se da giovane ha fatto parte dell'esercito polacco presso l'esercito di Sigismondo III, lui ha cambiato l'idea e è passato con Bogdan Khmelnytskyi nelle età più, diciamo, mature. E proprio per questo, per questa sua presa di consapevolezza, il modello del suo comportamento è stato preso da militari ucraini che adesso si sono schierati da parte dei russi, perché ovviamente loro vogliono sottolineare che stanno ripetendo le azioni di Maxim Krivonos, ovvero voltare le spalle all'Occidente, voltare le spalle a chi da sempre vuole approfittare della terra di Malorossia, unirsi ai fratelli russi per combattere contro questa ingiustizia. In grandi linee ciò che stanno facendo è molto interessante. Se volete approfondire, io vi invito ad andare sul mio canale privato Telegram, dove io pubblico anche parecchie informazioni su questo reparto. Ci sono anche interviste che ho pubblicato tempo fa di alcuni militari ucraini che fanno parte effettivamente di questo reparto militare e sono schierati in prima linea e raccontano le loro idee, la loro quotidianità, raccontano come l'esercito russo ha aiutato ai loro familiari di lasciare Ucraina e passare sul territorio della Russia in modo che questi familiari non possano essere usati dalle autorità ucraine come uno strumento di minaccia nei confronti di questi militari. È una cosa significativa che ovviamente non viene raccontata in Occidente, perché qua in Occidente ci vogliono raccontare che gli ucraini all'unanime vogliono combattere contro i russi, tutti si arruolano volontariamente nell'esercito e insomma non c'è nessuna ideologia che può costringere o convincere gli ucraini di cambiare le loro idee. In realtà non è così, in realtà molti ucraini si arrendono, molti ucraini addirittura prendono le armi in mano e combattono contro l'esercito ucraino pur di sconfiggere il regime di Kiev. Quindi, cari amici, io vi invito di approfondire tutto questo sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento al mio canale si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito come sempre di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro vi racconto le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro, qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno, cari amici, e vi voglio bene.